Bene, buonasera a tutti. Io, per chi non mi conoscesse, mi chiamo Miro Gori e ho l'onore e l'onere, assieme all'editore dell'ultima fatica poetico-letteraria di Tonino Guerra, di presentare appunto questo libro che è l'Odissea. Ma Tonino Guerra è, come è stato più volte ripetuto, il Copernico della letteratura dialettale romagnola. E forse quando dico dialettale uso un termine che potrebbe essere inteso in maniera così un po' riduttiva, un po' attenuata, ma non è vero. Io lo uso nel senso più alto e della massima potenzialità espressiva che ha la lingua dialettale romagnola. Con Tonino Guerra e con gli Scarabocci, questo lo dico così in premessa, avviene una rivoluzione assoluta, ma non solo per quanto riguarda il dialetto romagnolo, ma anche per quanto riguarda, possiamo dire, i dialetti in generale. Tonino Guerra, quando pubblica i Scarabocci, nell'immediato dopoguerra, che poi avevano avuto questa genesi, li aveva, come ha raccontato più volte, dette e recitate per i suoi compagni di campo di concentramento a Troisdorf, in Germania, e poi erano state trascritte da un medico di Ravenna, il dottor Strocchi, e se con gli Scarabocci, Scarabocchi in italiano, e prefatti da un autorevolissimo critico letterario che è Carlo Bo, che individua subito la novità e la rottura determinata nella lingua poetica dialettale romagnola da Tonino Guerra. Tonino Guerra inverte radicalmente e completamente le direzioni di marcia, scompare un certo pascolismo di maniera, un pascoli letto non bene, male, diciamola chiaramente, scompare un certo idillio campestre e rurale, scompare insomma la parte peggiore della tradizione dialettale romagnola e rimane invece il meglio che Tonino valorizza, introduce questo linguaggio scarno, secco, essenziale, aderentissimo per immagini, cambia un po' tutto e poi insomma ha quell'iter poetico, letterario e cinematografico che tutti quanti o molti di noi conoscono. Adesso naturalmente non starò qui a dirvi la sua opera, la genesi della sua opera, la sua storia e dirò subito, immediatamente, invece qualcosa del libro di cui parliamo oggi, che è Odissea. Sottotitolo Viasde poeta Saulisse. Anzitutto questo libro ha origine in questo libricino che si chiama Il cavallo di Ulisse per la Magna Grecia di Paglia. Una vecchia idea di Tonino che aveva raccontato e che poi ha fatto era quello della Magna Grecia, che era una Magna Grecia di Paglia che andava a fuoco, che è come quella delle barche che è all'origine di un film che è stato poi girato qui a Rimini, Barche lontane. La Magna Grecia di Paglia è un po' una riduzione del mito letterario e storico della Magna Grecia visto da Tonino Guerra attraverso balle di paglia che stavano a rappresentare con un'immagine molto forte, molto sintetica, molto efficace, di quelle di cui lui è capace, che poi ha portato anche nel cinema, un tempio appunto di balle di paglia che alla fine va a fuoco e si incendia. E il pretesto è un po' quello. Poi a Cervia nasce questa idea di raccontare la vicenda del cavallo di Ulisse, vicenda che tutti quanti conosciamo, che viene tradotta in moltissime lingue e dialetti. C'è un intento pacifista alla base, un intento di fratellanza, di tolleranza, e qui è l'origine della rilettura dell'Odissea da parte di Tonino Guerra. Ci sono stati molti tentativi, anche interessanti tentativi di traduzione di opere omeriche in dialetto romagnolo. Molti poeti romagnoli e di valore hanno tradotto l'Iliade, l'Odissea, con esiti alterni, ma in alcuni casi anche buoni. Qui non si tratta di traduzione, la traduzione non c'entra niente. Qui è una rilettura di Tonino Guerra dell'Odissea, secondo una serie di modalità che sono totalmente, autonomamente e originalmente sue. Qualcuno potrà dire, ma insomma, cosa c'entra? Perché tradurre l'Odissea in dialetto? Che senso ha? Cosa c'entra il dialetto romagnolo, che ha una storia di un certo tipo, una certa tradizione, una certa genesi con Omero? Beh, c'entra proprio per questo, perché Guerra cosa fa? Prende l'Odissea, prende i temi dell'Odissea, li piega, li rilegge e in qualche modo li reinventa. Quindi della traduzione tradimento, tradurre, tradire, gioco di parola, trair dei francesi, lui prende fondamentalmente il tradimento, tradisse per reinventare e mette assieme naturalmente gli episodi canonici, quindi c'è il cavallo che è la cosa più nota, c'è Polifemo, c'è la maga Circe, ci sono i Feaci, c'è Nausicaa che gioca a palla sulla spiaggia, insomma tutte quelle cose che abbiamo imparato a scuola, abbiamo imparato alle medie, al liceo, ci sono tutte, i temi ci sono tutti, i temi di uno dei fondamenti della letteratura e delle mentalità e di tutto quanto sta in Occidente ci sono, e c'è fondamentalmente questa idea di Ulisse che è il viaggiatore, che poi è stato ripreso in varie letterature, è stato reso canonico soprattutto da Dante nella Divina Commedia. Ma non è questo. Qualcuno ha detto che Tonino Guerra è l'Omero della civiltà contadina. E il giudizio mi sembra che sia tutto sommato, proporzionato e simmetrico alla vicenda. Però la cosa che va soprattutto sottolineata è che Tonino Guerra rilegge, insisto proprio su questo dato, autonomamente tutta la vicenda. Io, se mi permettete, visto che ho da tradizione di mia madre e di mio padre lo stesso dialetto più o meno di Tonino, vi leggerei alcuni brani per darvi un po' l'idea di quanto il dialetto di Guerra da un lato rispecchi, poi diremo anche, cercheremo di dire come e anche meglio per quanto possibile, il dettato omerico, e nello stesso tempo però se ne distacchi e diventi autonomo. Mi permetto di leggere Guerra perché, come dicevo, il mio dialetto, che è il dialetto di San Mauro Pascoli, è il dialetto pressoché simile, uguale a quello di Guerra, ma non solo di Guerra. Voi sapete che a Sant'Arcangelo c'è stata una fioritura di poeti dialettali eccezionali nel dopoguerra. Tonino Guerra, che è stato un po' il capostipite, il Copernico, la rivoluzione, l'innovatore, o i Rossellini, come amava dire Raffaello Baldini, i Rossellini della poesia dialettale romagnola, in quanto innovatore. Ma però c'era anche Lello Baldini, che è scomparso poco tempo fa, un gigante. Nino Pedretti, un altro gigante di cui l'opera Omnia è uscita recentissimamente dall'editore Einaudi, anche lui scomparso da molto tempo, Gianni Fucci, che invece è ancora assai attivo e che scrive nel dialetto di Sant'Arcangelo, una donna che era un po' marginale rispetto al gruppo, Giuliana Rocchi, ma insomma tutti questi parlano questo dialetto che un linguista tedesco che si chiama Friedrich Schur, il principale studioso dei nostri dialetti, aveva definito dialetto dell'isoglossa del dittongo, ovvero sia dialetto dell'isola linguistica del dittongo. È un'isola linguistica che abbraccia la provincia di Rimini e la provincia di Cesena, nell'area centrale, quindi coloro i quali vivono in questa fascia di frontiera, cioè Bellaria, San Vito, Santa Giustina, San Mauro, un pezzo di Savignano, Torriana, Scurgheda, insomma, dittongano abbondantemente. Questa è un po' l'area e questo è un po' questo tipo di dialetto che adesso vi leggo. Vi leggo l'inizio perché mi sembra molto forte. C'è poi un'immagine bellissima. Dop a disan, che la guerra non finiva mai, una bella matoini truien chi steva sempre sulla testa spandleun, spandleun dal murai, i void che alberchi grechi aglia al voi li gonfi par turne a casa. E sulla spiaggia ia lascio un cavalone di legno, grande come un palazzo, sa dal patacchi d'or. Sopra la scoina, calparoi va fatti ad l'osle. Pur te maldrointa, c'è un rigal chi salas, igeva quasi tot senza savoi, che tla pensa de caval, uiera Ulisse, sa di sul de, chi steva sed. Come al montagni sotto la noiva. Qui ci sono immagini. Avete bisogno della traduzione? Direi no. Saltiamo a piedi pari la traduzione? Beh, qui c'è già un po' il primo guerra, che è il guerra della capacità di fornire immagini folgoranti di una icasticità, il termine preciso è icasticità, icasticità e capacità di rappresentazione fulminante che poi ne ha fatto un grandissimo sceneggiatore al servizio di grandissimi registi, tra cui Federico Fellini. I truien chi steva sempre sulla testa spandleun. È un'immagine bellissima che traduco, spandleun è un termine tipico del nostro dialetto, che è simile anche all'italiano, ma mi sembra anche più forte, i troiani che stavano sempre con la testa penzoloni. Da quest'idea dei troiani che sì, sono qui appesi alle mura, ed è un'immagine bella, forte. E poi c'è il tonino successivo che indulge un po' anche sull'analogismo simbolista. Il primo tonino no, è secco, è scarno, è rarefatto, usa pochissimi aggettivi, pochissime analogie. Poi, andando avanti con l'età, ha introdotto anche lui questi usi. E qui ne abbiamo un uso, secondo me, molto bello, che è i sulde, i stevaset, come al montagni sotto la noiva. Che, come al montagni sotto, come stavano zitti, i soldati all'interno del cavallo come le montagne sotto la neve, che è un'immagine poco mediterranea, è un'immagine poco legata alla vicenda dell'Iliade e dell'Odissea, nel senso che qui torniamo forse a paesaggi un po' diversi, si permette, e questa è un po' la modalità che ha usato Guerra, di inserire degli elementi che possiamo definire spuri, ha senso dire spuri, all'interno di questa narrazione in cui ci sono queste immagini che riprendono il dettato omerico, ma lo rendono attraverso le immagini efficacissime del nostro dialetto. Dall'altro anche altri elementi che sono un po' questo, appunto come al montagni sotto la noiva, oppure appena in precedenza, soura la scoina calparoi va fatti addozzi. Il cavallo aveva delle placche d'oro, soura la scoina calparoi va fatti addozzi, sulla schiena che parevano fatte di lucciole. Questo è, a parte, vabbè, le lucciole pasoliniane, tutto quello che comporta. Voglio ricordare che Pasolini fu uno dei primi grandi estimatori italiani di Tonino Guerra, viceversa, la prima grande antologia dialettale di Pasolini dall'Arco riporta tra gli altri Guerra e ne sottolinea la novità è la capacità, ma anche la lucciola è un'immagine che viene fuori proprio dalla nostra cultura contadina. In questo forse possiamo dire che Guerra inserisce degli elementi della cultura contadina, però in un'altra tradizione, che cercherò di dire dopo. Quindi abbiamo l'icasticità del dialetto, la sua forza e capacità di rappresentazione, l'uso dell'analogismo simbolista, ma morbido, leggero, non particolarmente pirotecnico, particolarmente così funambolico o manierista, se preferite quest'altro termine, che è dato da queste lucciole e da queste montagne. Le lucciole, che sono tipiche della nostra cultura contadina, non so se sono tipiche anche delle altre culture contadine mediterranee, ma a poco rilievo, per noi ci sono, e le montagne coperte di neve, che sono un po' fuori dalla nostra tradizione, dalla tradizione greca mediterranea. Un altro esempio che vorrei sottoporvi, che è un altro elemento fondativo, poi è costitutivo di questo libro, è il tema che viene esplicitato, che è quello della memoria. Voi sapete, a un certo punto c'è la vicenda dei mangiatori di loto che perdevano la memoria e incontrano gli uomini di Ulisse, questi mangiano, Ulisse resiste, e c'è un passo decisamente bello che sta proprio nel momento in cui i compagni di Ulisse hanno perduto la memoria e lui invece no, ha resistito. E qui sta l'altro che viene suggerito in questo passaggio, l'altro elemento importante, che è quello del ricordo, della memoria, della tradizione, della lunga tradizione mediterranea che sta qui. Vi leggo: allora Ulisse e turneva a Mases trointa la barca, parsantoi che pioveva, ad de e ad nota soura i legni, e l'acqua la bagneva i su pansir. Una mattina però se stof ai suoi compagni, ui attac alighe e un alla volta astrasnei fenam alla barca, e pu la sciolta dalla sponda in do e do quater i se trov de mer de mer. L'ou isteva in palet si rem talmeni, chi in savoiva pionien druve i rem e intenti ruggeva. Do candem e te chi sit? I compagni di Ulisse non riconoscono più Ulisse, hanno perduto la memoria. Ulisse invece no, Ulisse mantiene, Ulisse il poeta, Ulisse che vuole conoscere, Ulisse Tonino, mantiene la memoria, le tradizioni e la storia della nostra linea, in questo caso mi permetto di dire romagnola, attraverso la lingua dialettale. Questo è l'altro passaggio che mi piace segnalare. Ho detto che in questo modo Guerra si colloca da un lato a pieno titolo nella tradizione, nella sua tradizione, nella nostra tradizione linguistica. Nello stesso tempo però prende la grande tradizione omerica, la fonde e la reinventa. C'è un grande elemento di novità. Tonino Guerra, come molti, molti romagnoli, prima del decollo dell'economia turistica, per Rimini la cultura prevalente del turismo, quasi una monocultura, per altre città una cultura molto forte, ma una cultura recente. Il mare, per noi romagnoli, fino a un certo punto, non è fonte sostentamento, non c'è una grande tradizione di pescatori, non è naturalmente fonte di economia turistica, questa arriverà dopo, è soprattutto un luogo misterioso e ignoto che qualcuno ha suggerito per proporre una lettura un po' a contropelo dei film di Federico Fellini che danno una certa rappresentazione del mare, luogo di paura dal quale provenivano le scorrerie turchesche e i pirati, pirati dell'Adriatico. Ecco, Tonino Guerra, come sappiamo tutti, è un contadino, non è un contadino, i suoi non sono contadini, non fanno i contadini, però è piantato con tutti e due i piedi nella cultura contadina, che è la nostra cultura, nel momento in cui Tonino nasce. Ed è un uomo di terra, la sua è una cultura terragna, si potrebbe dire. E allora affronta il mare andandoci dentro. È la prima volta. Io mi sono portato questo libricino, Il Viaggio, che ha lo stesso titolo del sottotitolo Viaz del poeta saurista, e Viaz, che è un bel poema di guerra di alcuni anni fa, in cui per la prima volta nella sua poesia lui affronta il mare. E come lo affronta? Ci sono due anziani della nostra collina, mi pare di Petrella Guidi, non ricordo bene, comunque diciamo della nostra altra collina, che iniziano un viaggio seguendo il Marecchia per arrivare al mare. Il mare, quando arrivano al mare, è nebbia, è una cosa che non possono conoscere. Questo è il mare per Tonino Guerra. Questo in fondo è anche il mare per i suoi sodali, che ricordano, non so se ricordate alcune poesie di Lello Baldini, che racconta nella maniera che gli è propria, quella un po' più ironica, un po' più teatrale rispetto a Guerra, i viaggi al mare, oppure, non so, le citazioni di Eros la merda, non so se, che è lo scarabeo stercorario, che è una presenza delle nostre spiagge. Le spiagge sono desolate, sono le spiagge delle donne di Federico Moroni, in cui non c'è niente. E questo è un po' Federico Moroni, peraltro pittore sant'arcangelese eminente, che Tonino ricorda come un po' suo maestro, anche se non è che ci fosse molta differenza di età fra i due. Moroni mi pare sia del 16, Tonino è del 20, però era un po' un maestro per lui. E questa cultura marinara e del mare non c'è. Il mare è un luogo, nel Novecento, in cui si comincia ad andare a fare la scampagnata, ma non c'è questa presenza del mare, non c'è mai stata. E il mare per Tonino è rappresentato da questo viaggio, un viaggio di due vecchi che vanno a vedere il mare nella loro vita, arrivano e poi c'è una gran nebbia, praticamente non vedo, naturalmente l'ho brutalizzato quasi nella semplificazione, il libro è ovviamente molto più ricco e molto più poetico, però c'è questo, c'è il fiume più del mare. Nella cultura letterari romagnola, dialettale soprattutto, non c'è il mare, c'è il fiume, quello sì, la cultura del fiume c'è, la cultura del Marecchia, ma non solo. E questo è l'esempio che Tonino ci offre nella maniera più precisa e puntuale di come lui intende e ha sempre inteso il mare, una nebbia alla fine della vallata, un luogo in cui, come forse con un'immagine molto bella un intellettuale riminese di alcuni secoli fa, Bertola, rappresentava come la vita che va a morire nel mare. Bertola aveva un po' rovesciato le direzioni di Marcia, diceva il fiume è la vita che va a morire nel mare. E in fondo per i romagnoli terragni è un po' così, il mare non è la vita, il mare è il mistero, il mare è un qualcosa di inconoscibile, di ignoto, di pauroso, il fiume è la vita. E questa è un po' la rappresentazione di questo. E Bertola con questa immagine l'aveva colta benissimo. Tonino parla del mare anche in un romanzo pubblicato nei gettoni di Vittorino della metà degli anni 50, e lì racconta le scampagnate, ma c'è questo, c'è una marginalità del mare. Qui invece il mare è al centro della vicenda, è banale dirlo, è l'Odissea, e l'Odissea è un racconto di mare. È un mare che rimane pauroso, rimane misterioso, rimane ignoto. Rimangono poi anche delle immagini fortissime di campagna. Ve ne leggo una che mi sembra di grande impatto. Qui era un capanon grand come una cattedrela, fa dal cani si più mas, qui è la vicenda di Eolo, dei venti, indò che l'antreva sno Eolo, parché alle drointa qui era di beus matera ceus da di tap, induò qui era tot i vent catoiv, chi feva caschei meur e iel barduò chi passeva. Però ideva reta maleu me chi fos di ken da paier. Il cane da pagliaio è un'immagine che viene fuori proprio dalla nostra Romagna, ma non solo, da tutte le civiltà contadine, in cui il cane da pagliaio è proprio l'immagine tipica dell'animale domestico da guardia che viene messo vicino alla casa colonica, ha la catena, può girare attorno al pagliaio, però questa è un'immagine veramente forte e ogni tanto ce n'è qualcuna che sbuca. E ken da paier, i venti governati da Eolo, i venti più cattivi, sono per Eolo dei cani da pagliaio. Secondo Guerra. E Guerra, alternando queste immagini, alternando queste storie, ci dà, arrivato alla veneranda età di 88 anni, questo poema che, come dice giustamente il sottotitolo, è l'autonomo viaggio di questo poeta. E poi si prende anche Tonino, a pagina verso la fine, un'immagine che non so se gli è venuta da cent'anni di solitudine, l'incipit folgorante di cent'anni di solitudine, per fare un discorso un po' intertestuale, in cui il colonnello Aureliano Buendia, bambino, viene portato dal nonno a vedere il ghiaccio. È proprio l'incipit di cent'anni di solitudine. Qui Tonino ricorda, Tonino Ulisse naturalmente, ricorda quando era bambino che la madre lo porta a vedere il mare. I grec, i montas la berca, ex met in vias. Ulisse esteva metimon, e dato che emer l'era les fino alla zon cheva, e panseva, ma quando burdel, pecal da fat, la sumà, la porta guarda emer, e a meti pit l'acqua, l'era giassa, e leu, e pianzoiva, ma la sua par calmè la canteva. E in cades Ulisse e santeva un mutoiv che pareva drointa la memoria, e invece l'arniva da long, salvan pedi vent, sobit la capoi, clera la vosa dal sireni, e la detmi mariner, taceu dagli urecis la sira, e se di batofa al stras, in modi da non santoili cantai. Tonino passa dall'immagine della madre che lo porta a vedere il mare, lo accompagna per mano con questo ricordo, è sicuramente e probabilmente, non solo glielo ho chiesto, non ho avuto modo né tempo, un ricordo autobiografico, e la madre, cosa fa la madre di Tonino? Canta, come fanno tutte le mamme, gli canta una filastrocca, una canzone, qualcosa per calmare il bambino che piange, che ha paura del mare, perché il mare è freddo, perché il mare è ignoto, perché è freddo, perché l'acqua è gelida. E da questo canto della madre, dalla memoria dell'infanzia, dalla memoria del dialetto, che come ricordava Pasolini è la lingua delle madri, passa al canto delle sirene, al canto delle sirene che non si può ascoltare, perché ti porta alla totale sventura. E questo è il modo che Guerra ha usato per raccontare la sua Odissea, un modo che passa dagli elementi più tipici, più guerriani o guerreschi, se passate il termine, più puntuali, più icastici, più di dettaglio, a immagini di carattere generale, con queste folgorazioni, con questi slittamenti di senso, di significato e di lingua, che ci possono fare legittimamente dire che quest'opera ha riportato ancora una volta Tonino Guerra e la sua lingua dialettale romagnola alla capacità che gli era sua propria di essere una lingua il più possibile minima, ridotta, autoctona, locale, localistica, provinciale, e nello stesso tempo, grazie a questa sua provincialità, a questo suo essere piccolo, a questo suo essere locale, non localistico naturalmente, capace anche di raccontarci delle storie, come Omero, sempre universali. Grazie.
Sono l'editore, prima di tutto vi porto i saluti di Tonino che, come forse sapete, ha subito un intervento alcuni mesi fa abbastanza serio. Adesso sta molto bene, però è molto impensierito se muoversi o no, sono abbastanza titubante, perciò si scusa, però manda i suoi saluti anche alla città di Rimini, al comune, e poi ringrazio soprattutto il dottore per le belle parole. Quello che io posso raccontare è come è nato il libro. È un libro che è nato per far incontrare i ragazzi soprattutto delle scuole elementari e medie, con l'Odissea. Noi siamo una nuova casa editrice che si è fatta le ossa con gli allegati sui quotidiani e da circa 4 anni pubblichiamo in proprio. Perciò abbiamo tentato di disturbare il maestro con l'insistenza tipica degli editori noiosi. Alla fine ci ha dato un appuntamento, sono arrivato in questa stranissima casa aperta, piena di profumi dei mandorli, perché era febbraio, i mandorli erano tutti in fiore, che è una casa costruita su una roccia completamente avvolta da questi piccoli mandorli, e sono salito su e su in cima c'era finalmente questa piccola cella francescana, ma mentre io salivo mi guardavo i quadri, le cose appese, e rimanevo stupito perché tantissimi elementi pittorici facevano riferimento all'Odissea, o almeno io ce li vedevo. Insomma, ho incontrato il maestro, abbiamo fatto la proposta, abbiamo scoperto che aveva già anticipato questa cosa. Sua madre si chiamava Penelope, E insomma, alla fine, perché è una persona molto presa da mille impegni, mille telefonate, insomma, sempre con gentilezza e cortesia, mi ha detto: ma lei perché è venuta a farmi questa proposta? Io, nella mia incoscienza, gli ho detto: guardi, penso perché lei è Ulisse. Allora lui, per un attimo, mi ha guardato come un folle e ha detto: vabbè. Dopo una settimana mi ha telefonato e la telefonata è stata su per giù così. Ho ricevuto: pronto? Pronto? Chi è? Potrei essere Ulisse. Allora, ho detto: guardi, vengo subito. Ho lasciato al maestro tutto il tempo che ha voluto per scrivere l'Odissea, che ha scritto in circa 8-9 mesi. Ho avuto la fortuna di leggere, ma soprattutto ascoltare i vari canti. L'ho convinto a illustrarla con i suoi disegni, perché lui scriveva in romagnolo e poi io gli ho chiesto di fare la traduzione in italiano, perché chiaramente il libro è andato in Emilia Romagna con il libro italiano-romagnolo, mentre nel resto d'Italia è solo in italiano. Allora l'ho convinto a illustrare l'Odissea con i suoi disegni. Anche in questo caso si è convinto con un grande entusiasmo e ha realizzato dei nuovi disegni, come per esempio il grande, quello con Polifemo, alcuni disegni sul mare. Insomma, Circe, è stato Circe, altri. Insomma, è stato un incontro fortunato. E per noi importantissimo. Devo anche dire che il titolo è nato da Tonino, che è folgorante nelle sue intuizioni sui titoli. Altra cosa fortunata e anche opportuna, perché se lo merita, il libro è stato recensito da gran parte dei giornali italiani, dal Corriere della Sera, La Repubblica, la Stampa, gran parte, con recensioni positive. Cosa posso dire? È un libro splendido, lo dico non per fare una sviolinata, ma è meraviglioso, perché, come diceva prima il dottore, riesce a unire questi elementi popolari con elementi universali, perché è pieno di trovate, di intuito, di una profonda conoscenza della vita, e anche nello stesso tempo illustrato in un modo magnifico e insomma molto gradevole. Vi ringrazio di essere venuti e nient'altro. Grazie.